Ben ritrovati con l'appuntamento di Ram Notizie. Oggi è venerdì 28 novembre 2014, la pagina nazionale ed internazionale in apertura del nostro notiziario odierno. Arrivano le pagelle europee sui paesi dell'Unione. L'Italia evita la bocciatura della legge di stabilità 2015 presentata a Bruxelles, ma l'anno prossimo, evidenzia la Commissione europea, dovrà adottare le misure necessarie per garantire che il bilancio sia conforme al patto. A marzo Bruxelles procederà a un nuovo esame della situazione. Sotto la lente di ingrandimento, in particolare, i conti del nostro paese, di Francia e di Belgio. L'Italia è a rischio di non conformità con il patto stabilità. La Commissione europea valuterà la situazione a inizio marzo 2015 insieme a quella di Francia e Belgio dopo l'approvazione delle leggi di bilancio e delle previste specifiche dei programmi di riforme strutturali, per cui i tre paesi si sono impegnati ai più alti livelli. La legge di stabilità approda in aula alla Camera. Il governo porrà la fiducia, come annunciato, e lo farà con tre voti distinti. Il testo uscito dalla Commissione Bilancio di Montecitorio, con le relative modifiche apportate, sarà infatti accorpato in tre articolati distinti, cercando di rispettare il più possibile i criteri di omogeneità. Governo e maggioranza puntano ad arrivare al via libera definitivo entro domenica sera. Per questo, dopo la discussione generale, sabato verranno votate le tre fiducie. Movimento 5 Stelle: non hanno rispettato il regolamento, espulsi. La rete ha sancito la fuoriuscita di Paolo Pinna e Massimo Artini dal Movimento 5 Stelle. Decisivo un sondaggio online, la domanda era se d'accordo che Pinna e Artini non possono rimanere nel Movimento 5 Stelle? A questa domanda hanno risposto 27.818 iscritti certificati al blog di Beppe Grillo. Di questi il 69,8% ha detto sì. Ha votato no il 30,2%, pari a 8.382 voti. Nessun ripensamento sull'espulsione. Secondo fonti interne, Grillo avrebbe ascoltato le ragioni di chi lo ha raggiunto, ma viene riferito non si sarebbe mosso dalle proprie posizioni, limitandosi a dire di volersi adeguare a quanto stabilito dalle votazioni del blog. E sempre attraverso il blog Grillo annuncia: sono stanchino, sul web 5 nomi per direttorio. La proposta del leader del movimento, pur rimanendo nel ruolo di garante del Movimento 5 Stelle, ha deciso di proporre 5 persone tra le molte valide che, grazie alle loro diverse storie e competenze, opereranno come riferimento più ampio del Movimento 5 Stelle, in particolare sul territorio e in Parlamento. Il tasso di disoccupazione a ottobre è pari al 13,2%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente e di un punto dei 12 mesi. Lo comunica l'Istat nelle stime. Si tratta del massimo storico, il valore più alto sino dall'inizio delle serie mensili gennaio 2004, sia delle trimestrali, ovvero dal 1977, ben 37 anni fa. Secondo i dati dell'Istituto di Statistica, il numero di disoccupati a ottobre risulta pari a 3.410.000, in aumento del 2,7% rispetto al mese precedente, ovvero di 90.000 unità, e del 9,2% su base annua, con 282.000 persone in più in cerca di un lavoro. Parte l'offensiva legale dei sindacati confederali contro le politiche economiche del governo Renzi. Nei giorni scorsi CGIL aveva annunciato che non appena il Jobs Act sarà approvato in via definitiva, l'organizzazione guidata da Susanna Camusso presenterà un ricorso all'Unione Europea contro le misure perché considerate dal sindacato incostituzionali. Aspettando però l'approvazione della riforma del lavoro, si è già aperto il nuovo fronte legale, stavolta con CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme. Venerdì 27 novembre, infatti, i sindacati del pubblico impiego delle tre categorie hanno depositato al Tribunale di Roma ricorso sul blog dei contatti nella pubblica amministrazione, sollevando la questione di legittimità costituzionale. Papa Francesco da oggi in Turchia, il sesto all'estero del suo pontificato, un viaggio che in 3 giorni lo porta prima nella capitale Ankara per gli incontri istituzionali e poi a Istanbul per quelli religiosi, sia a carattere ecumenico con la Chiesa Ortodossa di Costantinopoli che interreligioso con la comunità islamica durante la visita domani mattina alla celebre Moschea Blu. Passiamo adesso alla pagina regionale locale. Primo via libera alle trivelle nel canale di Sicilia. È stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con cui viene data la prima concessione di coltivazione di idrocarburi, progetto Offshore Ibleo di Eni e Edison, a largo delle coste delle province di Caltanissetta, Agrigento e Ragusa, per un'area di oltre 145 km quadrati e per una durata di 20 anni. Lo sviluppo dei giacimenti di gas denominati Argo e Gassiopea rientra negli accordi su Gela. Contro il parere positivo dato dal Ministero dell'Ambiente a questo progetto, Greenpeace, insieme a 5 amministrazioni comunali, ANCI e Sicilia, associazioni ambientaliste della pesca e del turismo, avevano fatto infatti ricorso al TAR del Lazio meno di 2 mesi fa e i suoi attivisti avevano protestato rimanendo più di 30 ore sulla piattaforma Prezioso a largo di Licata, nell'Agrigentino. Dopo la Corte dei Conti, anche la Procura di Palermo apre un fascicolo sulle assunzioni nella controllata della Regione Siciliana e Servizi. La magistratura contabile nei giorni scorsi ha contestato al governatore Rosario Crocetta, al presidente della società, all'ex PM Antonio Ingroia e a una serie di ex assessori regionali un danno erariale di circa 1 milione di euro per aver assunto senza concorso una 60ina di persone. Gli atti della Corte dei Conti e una corposa informativa della Guardia di Finanza si trovano ora sul tavolo del procuratore facente funzioni Leonardo Aqueci, che ha aperto un procedimento per valutare se, oltre al danno erariale, nella vicenda ci siano profili anche penali. La guerra delle sovrintendenze, in particolare quella della sovrintendenza di Siracusa, non è ancora giunta al termine. L'assessore regionale ai beni culturali Antonio Purpura ha incontrato la sovrintendente Beatrice Basile, sospesa dal dirigente Salvatore Giglioni, in seguito all'ispezione che ha portato alle dimissioni l'allora assessore regionale Maria Rita Sgarlata. Un faccia a faccia che arriva l'indomani dello stop delle rotazioni dei 3 dirigenti della stessa sovrintendenza retosea. Faccia a faccia Palazzo dei Normanni tra l'assessore e il gruppo parlamentare dei Democratici. All'incontro ha partecipato anche il segretario regionale del PD Fausto Raciti. I temi discussi, ha detto l'assessore all'economia Alessandro Baccei, sono quelli già affrontati in commissione bilancio, temi complessi che richiedono ampia disponibilità al confronto e alla corresponsabilità. Stiamo portando avanti, ha precisato a sua volta Baldo Cucciardi, presidente del gruppo PD all'ARS, un percorso di risanamento. La strada da seguire non può essere che quella delle riforme, dei tagli agli sprechi e della razionalizzazione della spesa. Una strada non semplice ma inevitabile, che richiede grande senso di responsabilità da parte di tutti, specie in vista della prossima manovra economica. Dopo la sentenza di ieri della Corte di Giustizia Europea, si riapre anche per i precari siciliani della scuola la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni dal Ministero dell'Istruzione per gli anni di precariato cui sono stati costretti. Lo afferma il Codacons, annunciando una valanga di ricorsi anche in Sicilia. Il Codacons sottolinea come per effetto di tale sentenza i lavoratori della scuola hanno diritto, attraverso i ricorsi ai giudici nazionali, ad ottenere il risarcimento del danno economico subito a seguito della mancata assunzione a tempo indeterminato. Per tale motivo, e alla luce dell'importante pronuncia che spiana la strada ai ricorsi di docenti e personale scolastico. Dopo la Commissione Lavoro dell'ARS, anche la Commissione Bilancio si occupa delle vicende del Consorzio per le Autostrade Siciliane. Il Presidente Vinciullo ha scritto all'ente autostradale nella seconda decade del mese di ottobre, chiedendogli di far pervenire una sequela di documenti al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge, tempo assegnato 7 giorni dalla ricezione. Grossa manifestazione ieri degli edili a Ragusa nell'ambito della giornata di mobilitazione della categoria promossa da FENEAL, UIL, FILCA, CISL e FILLEA, CGL. Più di 1000 edili provenienti da tutta la Sicilia si sono dati appuntamento davanti all'ospedale Giovanni Paolo II, una delle tante incompiute per protestare e chiedere investimenti in infrastrutture e un piano per la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio. In Sicilia anche per sollecitare lo sblocco di opere per cui sono disponibili oltre 7 miliardi. I sindacati denunciano la perdita di 800.000 posti di lavoro su scala nazionale, 80.000 dei quali negli ultimi 6 anni in Sicilia, e il calo del 47% degli investimenti pubblici. Propongono provvedimenti in grado di rilanciare la buona occupazione per rispondere ai bisogni del Paese, avvicinando la Sicilia al resto dell'Italia. Alte al vaccino anti-influenzale per 4 morti sospette, 2 in Sicilia ed esattamente nel Siracusano. Il divieto di utilizzo dei lotti incriminati è stato disposto dall'AIFA a titolo esclusivamente cautelativo. Si tratta di 2 lotti del vaccino anti-influenzale Fluad. L'assessore alla salute Lucia Borsellino ha inviato delle mail alla casa farmaceutica produttrice del vaccino per chiedere spiegazioni. Il presidente della regione Rosario Crocetta invita a mantenere la calma. L'ASP di Siracusa comunque informa che la campagna vaccinale antinfluenzale continua regolarmente mediante l'utilizzo di altri vaccini disponibili. Ispica, rimangono invariati gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per l'anno 2015. Lo prevede una determina dirigenziale, la numero 66/2014, del responsabile del sesto settore assetto territoriale urbanistica Salvatore Guarnieri, su indicazione dell'amministrazione comunale. Anche questa scelta di confermare per il 2015 le aliquote già in vigore senza aumenti, ha sottolineato il sindaco Piero Rustico, vuole essere segno della particolare attenzione che l'amministrazione comunale rivolge al comparto edile, importantissimo per l'economia della nostra città. I carabinieri dell'aliquota operativa del NORM della compagnia di Noto hanno tratto in arresto per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale un avolese di 34 anni, Corrado Ferlisi, con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso dai militari operanti in compagnia di altri soggetti gravati da precedenti di polizia, contravvenendo alle prescrizioni impostegli dalla misura di prevenzione cui lo stesso è attualmente sottoposto. L'arrestato al termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. Nella giornata di ieri, agenti del commissariato DPS di Pechino, al termine di una celere attività di polizia giudiziaria, hanno denunciato il stato di libertà MG Avolese di anni 28, bracciante agricolo, già noto alle forze di polizia, e DS Avolese di 24 anni disoccupato, anch'egli già noto alle forze di polizia, per il reato di tentato furto e tentata estorsione, nonché CD di Avola di 20 anni per simulazione di reato. La vicenda ha avvio nella serata del 21 novembre ultimo scorso, quando a seguito di segnalazione gli agenti si recavano in contrada Bufalefi nel tentativo di furto. Sempre nella giornata di ieri, agenti del commissariato di Pechino hanno denunciato il stato di libertà MV pachinese di 44 anni per il reato di danneggiamento seguito da incendio. L'episodio risale al 23 novembre ultimo scorso. Alle prime ore del mattino gli agenti intervenivano in via Ruggero VII per segnalazione di incendio di un veicolo. Il tempestivo intervento della volante e dei vigili del fuoco consentiva lo spegnimento delle fiamme che nel frattempo avevano danneggiato tutta la parte anteriore del mezzo. La natura dolosa dell'evento era attestata dal ritrovamento di una bottiglia di plastica liquefatta contenente tracce di liquido infiammabile. La successiva indagine svolta dagli investigatori del commissariato consentiva l'identificazione di uno dei responsabili. Il movente era da ricondurre a dissapori e vicende legali in atto tra il denunciato e la vittima, indagine in corso per l'individuazione del secondo individuo. Rosolini, neonato morto al Maggiore di Modica, caso di malasanità? I genitori rosolinesi hanno presentato un esposto denuncia. Leggiamo un servizio di Cecilia Galizia apparso stamane sul quotidiano La Sicilia. Rosolini è rimasta sconvolta dal dramma che si è consumato qualche giorno fa all'ospedale maggiore di Modica, dove un neonato, figlio di una coppia rosolinese, è morto qualche ora dopo essere venuto alla luce. I genitori entrambi, trentenni, casalinga lei, operaio edile lui, hanno sporto denuncia al commissariato di polizia di Modica e ora attendono l'esito dell'autopsia sul corpicino disposto dal magistrato per chiarire le cause del decesso e verificare se possa trattarsi di un caso di mala sanità. La madre è stata ricoverata sabato scorso e lunedì sera è cominciato il travaglio che si è protratto per l'intera notte, circa 12 ore, in cui, malgrado i tentativi dell'ostetrica, il bimbo non riusciva a nascere. La mattina dopo, finalmente, i medici hanno deciso di effettuare il cesario, ma il piccolo era cianotico. Subito la corsa disperata in ambulanza e il trasferimento nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Paterno Arezzo di Ragusa, dove il bambino è stato intubato. Nonostante i tentativi di rianimazione, però, il suo cuoricino ha smesso di battere. I genitori, distrutti per la morte del loro primogenito, ritenendo che vi sia stata negligenza da parte dei medici e che il cesario doveva essere praticato diverse ore prima, hanno deciso di adire alle vie legali per individuare eventuali responsabilità. Solo 24 ore prima della morte del neonato, sempre al maggiore, un bimbo è nato morto. Mentre gli inquirenti stanno cercando di fare luce su questi casi, anche la dirigenza dell'ospedale di Modica ha avviato un'indagine interna. Ancora da Rosolini, sono 3 gli appuntamenti dicembrini promossi dall'associazione musicale Auditorium. Il primo, il prossimo 6 dicembre, alle ore 18, presso l'oratorio San Domenico Savio, con il duo Caruso e Figura, voce e pianoforte, in programma Mozart, Prokofiev, Bellini, Debussy. Il secondo appuntamento sarà il 21 dicembre presso la parrocchia Santissimo Crocifisso alle ore 20:30. La Zampogna e la Tradizione con Orazio Corsaro, il quartetto Auditorium e letture a cura della professoressa Enza Serrentino. Il terzo appuntamento, l'ormai tradizionale concerto di Natale presso la chiesa San Giuseppe in Rosolini alle ore 20:30 con l'Orchestra Giovanile Auditorium. Si conclude così anche per oggi il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie a tutti voi per averci ascoltato e appuntamento alle prossime edizioni.